18 marzo 1987. Ero molto triste, ma Nicola mi consola dicendomi: Mamma, perché sei così triste? Maria Pia ha ultimato il lavoro che ti stava a cuore ed io ti sono sempre vicino. Il ruolo che Maria Pia svolge nel disegno d'amore della Madre Celeste attorno al mio nome è importante ed io la ricompenserò. Nicò, mi ha fatto tanto male quello che mi hai rivelato ieri riguardo alla tua vista. Nicola, mamma, il tuo rammarico era certamente quello di non avere vissuto con me la mia terribile agonia. Rivivila adesso, ne avrai più merito, perché non sei sotto la spinta del momento. Pensavo a quello che mi era sembrato di capire di quanto mi aveva detto qualche tempo addietro Nicola in merito alla purificazione. Ed ho chiesto a lui maggiori lumi e conferma. Nicola, certo mamma, ti dicevo che Maria Santissima ha colpito il dragone rosso al cuore, cioè nel cuore della Russia. Ora niente potrà più fermare la rovinosa caduta. È come una valanga in movimento che nella caduta trascinerà con sé molte vittime e ci saranno molti lutti. Ma ormai Maria Santissima ha vinto e il terribile castigo che pesava sulla umanità è stato scongiurato. La Madre Celeste ha attuato il suo disegno d'amore nel silenzio, servendosi di anime piccole e sconosciute. I processi politici dovranno essere annullati, perché non si può costruire una nuova società sulle basi di una giustizia umana che non placa, ma fomenta altri odi. Quello che conta è il rapporto tra l'anima e Dio. Del resto tu sai, mamma, che se uno commette un omicidio e pentito va dal sacerdote che in nome di Dio lo assolve, non viene certo da quel sacerdote consegnato alla giustizia per essere giudicato dagli uomini. 20 marzo 1987. Avevo progettato di andare l'indomani a trovare Suor Lucie, alla quale pensavo di chiedere conferma di quanto dettomi da Nicola circa la purificazione, ma Nicola interviene subito. Mamma, ogni ulteriore conferma che chiedi è un dubbio. Hai finito il lavoro necessario ed Eugenio è in grado di iniziare a scrivere. Ora incomincia quello delle testimonianze. 21 marzo 1987. Con Maria Pia sono andata a trovare Suor Lucie. Volevo darle la notizia dell'avvenuta vittoria della Madre Celeste sul Dragone Rosso, secondo quanto rivelatomi da Nicola. Ma lei mi precede sorridendomi e mi chiede: Quando te lo ha detto Nicola? Mi è sembrato di capire che lei ne era già a conoscenza da qualche giorno. 23 marzo 1987. A volte mi prende una grande tristezza che turba i miei pensieri e li confonde. Nicola stamane: Mamma, non essere triste. Sii serena e fiduciosa. Io ti prenderò per mano e ti accompagnerò fin dove tu mi hai accompagnato con la tua preghiera, il tuo sacrificio e la tua offerta. Gesù ti ama e la Madre Celeste ti è vicina. Bevi l'acqua di Ulzio. Non pensare di non averne bisogno. Essa ti purificherà e ti renderà forte. 25 marzo 1987. Da più di un mese e mezzo mio marito soffriva di dolori reumatici ed artritici. Non so bene, faceva fatica a camminare, non dormiva ed era demoralizzato ed io molto in pensiero per lui. Ieri mattina, improvvisamente, mio marito mi ha detto di non avere più dolori. Mi ha colpito il suo tono deciso e sicuro. Ho riflettuto a lungo sulla causa della sua guarigione. Forse è stata la mia amica Maria Pia che si è rivolta a Suor Teresa, cui si attribuiscono miracolose guarigioni, o è stata l'acqua della Madonna di Ulzio, che mio marito aveva richiesto di bere già da qualche giorno? Ho telefonato allora a Maria Pia, ma lei mi ha detto che vedrà Suor Teresa soltanto fra qualche giorno. Non potevo pensare all'unica supposta che mio marito aveva messo la sera prima, mentre quella di ieri sera l'abbiamo trovata espulsa nel letto. Stamane, 47° anniversario del nostro matrimonio e compleanno di Nicola, appena sveglia recitavo con mio marito il Santo Rosario. Ad un tratto una voce illuminante. Non hai pensato a Nicola, che pieno di amore filiale e prostrato davanti al trono dell'Altissimo implora continuamente. Al che io, rivolgendomi a Nicola, amore mio, perdonami. 27 marzo 1987. Dopo 3 giorni di benessere trascorsi in serenità e letizia, avevo riferito della guarigione ai miei parenti, la notte scorsa sono tornati a mio marito i dolori. Addolorata e disorientata, anche perché ne avevo accennato ad altri, chiedo a Nicola: Nicò, sono tornati i dolori, e di ora che faccio? Nicola: abbi fede, mamma, papà è già guarito, poiché si è arrestato il processo infiammatorio. Ora è iniziato il processo decongestionante che metterà del tutto fine ai dolori. 3 aprile 1987. A volte sento prepotente il bisogno di comunicare ad altri quello che Nicola mi dice nell'intimo del cuore, dimenticando i suoi ripetuti ammonimenti. Stamane Nicola interviene e mi illumina. Vedi, mamma, le parole che io comunico direttamente al tuo spirito trovano in te un accoglimento totale e tu sola puoi comprenderle nel loro significato più profondo, perché il rapporto che esiste tra me e il tuo animo è un rapporto viscerale, un rapporto tra madre e figlio. Tu sai che sono io, il tuo Nicola, che ti parla e non è possibile in te alcun dubbio, mentre le parole mie che tu riferisci ad altri sono soltanto parole che possono essere più o meno accolte, ma nient'altro che parole. Ecco perché è sempre meglio che tu sia prudente. 6 aprile 1987. Ero stata a Sabaudia ed avevo visto Maria Alessandra pallida e triste, e così Anna, la moglie di Filippo, e quest'ultimo, come al solito, sfuggente. In più mi sentivo giocata dal nemico per la casa sui castelli e come impotente, mentre vedevo mio marito quasi aggressivo nei miei confronti, sempre a causa della casa, dandomi anche della visionaria. Cosa stava succedendo? Sentivo come il peso di tutto il dolore del mondo. Ho trascorso la notte sveglia e molto triste. Pregavo, ma con poco fervore, quando interviene Nicola a sostenere la mia fede. Non puoi dubitare, mamma, di Gesù e di Maria, perché la loro potenza è infinita. Tu, mamma, non devi dubitare. Lo esorto ad aiutarmi e mi dice: mamma, noi possiamo molto in vostro favore, ma non tutto. C'è una parte che dovete essere voi a realizzare. Nicò, ma se gli altri si rifiutano, cosa devo fare? Nicola: mamma, allora devi essere tu a supplire e ad agire per loro. Ma cosa posso fare oltre che pregare? Nicola: vedi, mamma, è necessario che le anime siano liberate dalla influenza nefasta del nemico che annienta e distrugge loro qualsiasi impulso di bene, rendendole sempre più schiave. Quando saranno libere, saranno certo ancora deboli, fragili, come chi esce da una lunga malattia e che poco alla volta, attraverso una convalescenza più o meno lunga, si avvia alla guarigione. Ma poi saranno forti e pronti alla lotta. Mamma, l'altra volta ti dicevo di bere dell'acqua della grotta dell'Immacolata di Ulzio perché ti avrebbe purificata e dato forza. Tu non sai cosa sia stata per me l'acqua della grotta dell'Immacolata di Ulzio. Ora ti dico, essa è anche medicina. Se in tutte le famiglie, ogni mattina, al posto del caffè o in aggiunta ad esso, si potesse bere di quell'acqua, poco spazio resterebbe a Satana per il suo lurido commercio a danno delle anime. 7 aprile 1987. Stamane, improvvisamente, Nicola mi dice: molte anime che sono oggi in purgatorio avrebbero desiderato di soffrire il doppio di quanto io ho sofferto per poter godere la gioia che godo nel cielo. Resto a lungo a meditare su quelle parole. 8 aprile 1987. Grande luce nel mio cuore stanotte. Finalmente, dopo più di un anno e 7 mesi, Gesù mi rivela come nessuna parola che egli mi abbia detto durante la lunga malattia di Nicola non fosse vera, e come Nicola fosse stato miracolato e fosse guarito dal brutto male che lo aveva colpito. Solo a causa dell'intervento nefasto, pedina di Satana, era stato capovolto il disegno di Dio. Ma Dio, che pur avrebbe potuto annientare il nemico in vista di un bene maggiore per noi tutti, attraverso l'offerta di vittima da parte di Nicola, ha operato sì da fare di Nicola un santo. 9 aprile 1987. Oh mio Dio, cosa è costato al mio cuore di madre prendere coscienza questa notte di una verità che tante volte mi avevi pur rivelato e confermatami anche da Nicola. Qualcosa di terribile e dilacerante. Nicola era guarito, anima e corpo, come tu, oh mio Dio, mi avevi assicurato. Nicola poteva essere ancora oggi vivo, felice, pieno d'amore per tutti noi, per te, per Antonella, per il mondo. Ho chiesto conforto a Nicola, gliel'ho chiesto in uno spasimo atroce. E Nicola, mamma, ti sia di conforto il sapere che Gesù ti aveva esaudita e nessuna sua parola nascondeva un significato diverso, ma era quella chiara, vera. Egli non ha annientato il male solo in vista di un bene maggiore. Io ne ero consapevole. Ricordi quando la mattina di quel lunedì, prima del secondo intervento, ti dicevo che poiché Fabio aveva operato tutta la domenica e tutta la notte speravo proprio che lui non prendesse parte al mio intervento. Invece, già alle 8 del mattino era lì. Comprendi adesso cosa sia stato per me distaccarmi dalla prospettiva di una vita serena, piena d'amore, di una vita nella verità, apostolo tra gli ammalati, pronto a donarmi tutto a voi e a loro? Cosa mi sia costato il distaccarmi da tutti voi ora che avevo conosciuto cosa fosse il vero amore? Ancora mi era lontana la visione del paradiso. Dovevo bere il mio calice fino in fondo, e solo quando chiusi gli occhi a questo mondo e il nemico credeva di avere vinto, solo allora constatai che il vero vincitore ero io, così come lo era stato Gesù sulla croce. 15 aprile 1987. Avevo dato i miei colloqui con Nicola Maria Pia che doveva farli leggere a Padre Guido, un sacerdote illuminato. Questa notte mi chiedevo cosa egli ne avesse pensato. Nicola, mamma, avrà pensato quello che è stato in grado di recepire della verità, perché vedi, mamma, non è il pensiero dell'uomo che stabilisce quale sia o meno la verità. Ma è la verità che, se recepita ed accettata, illumina il pensiero che la fa propria. E voi la recepite nella misura in cui riuscite a realizzare la vostra intima unione con colui che è la verità stessa. Successivamente mi illumina sulla parola di Gesù che si dona a noi tutti, riferendosi al periodo della sua malattia. Nicola, vedi mamma, la parola di Gesù che si dona all'uomo, alla sua creatura, è limpida, semplice, veritiera. Non crea turbamenti, non suscita dubbi. Se l'anima cui è diretta è piena di fede ed umile, e se è dolce, suadente, penetra nel profondo dell'essere, consola e rincuora, si adatta al temperamento, alle limitate capacità di intendere dell'anima cui essa si dona, tiene conto delle sue necessità nel momento stesso in cui si palesa, ed essa, la parola, diventa nutrimento, ristoro, forza, ma non si impone, non forza la volontà, lascia liberi. Così è stato per te, mamma cara, durante il lungo periodo della mia malattia. In quel fatidico 28 agosto non sei riuscita ad andare avanti e ti sei bloccata, mentre egli, Gesù, portava a termine il suo disegno d'amore, che proiettato oltre la vita terrena, aveva assunto proporzioni impensate, grandiose. E Gesù, nel suo infinito amore, ha affidato a me la tua anima e con essa quella dei nostri cari, perché attraverso la mia parola che arrivava a te direttamente dal mio cuore, io potessi lenire il tuo dolore, avviarti verso la conoscenza della verità, che trovava ostacolo nel tuo animo a causa del trauma subito per la mia scomparsa e a cui tu, per fedeltà alla sua parola, non avevi mai pensato. Dovevo, passo passo, ricostruire nel tuo cuore quella fiducia nella sua parola, perché il disegno d'amore di Gesù ti fosse palese fino in fondo nella sua veridicità, anche se, attraverso l'esperienza lacerante della morte. 18 aprile 1987. Quella passata è stata una settimana di passione. Nicola stamane mi avverte che l'attacco del nemico è stato forte e che noi non eravamo in grado di sopportarne l'urto. Solo io ho potuto a stento resistere. Nicola, mamma, non essere mai certa di farcela. Sabaudia, 20 aprile 1987. Non avevo trovato nei giorni passati un momento per andare al cimitero dal mio Nicola. L'ho fatto stamane. Come al solito, ho messo a posto i fiori che avevo portato il lumino, ho tanto pregato e poi ho baciato la fotografia di Nicola collocata davanti all'oculo. Ad un tratto, una voce interiore mi dice: quella che baci è soltanto una foto. Bacia il suo corpo. Verranno poi altri che baceranno il suo corpo e saranno guariti. 25 aprile 1987. Momento di grande sconforto per mio marito che sta ancora male, che sento ostile per vari motivi. Nicola, mamma, papà non è che stia più male di allora, poiché, come ti ho detto, egli ha ottenuto la guarigione, essendo il suo male in fase risolutiva. Egli è soltanto stretto nella morsa di Satana, e non solo fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. Comunque, è sempre Gesù che vince, ricordalo. Nicola, anche io mi sento a volte come circuita, come avvolta nelle spire del nemico. Nicola, è vero, mamma, è vero, ma io ti amo e tu mi ami. Tu credi in me ed io credo in te. E se la tua fede dovesse vacillare, io imploro, io supplico, io ottengo. Adesso prega, supplica per le anime del purgatorio, esse ti sono vicine. Supplica Maria Santissima, buttati tra le sue braccia, se tu sapessi com'è dolce il suo amplesso e com'è potente il suo aiuto. Abbi fede, tanta fede, come ne hai avuta quando sembrava che tutto crollasse. Io ti stringo al mio cuore come l'altra sera, quando cercavi il mio conforto. Dopo un po', mentre chiedevo aiuto e consiglio a Nicola, egli: mamma, purché tu mi ascolti, non devi fare come al solito, di testa tua, e poi confidati con Anna. Poi, rivolgendosi a lei per il mio tramite: Anna, sia la tua fede più forte di qualsiasi sofferenza, sia fisica che spirituale, di ogni contrarietà, e inonda la tua casa di essa e della speranza che essa genera. 28 aprile 1987. Ho avuto ieri un lungo colloquio con Don Borra, un sacerdote salesiano illuminato e mistico, autore di un libro su Teresa Mosto, la stigmatizzata di Caserta, morta in odore di santità, e di un altro su Vera, anima vittima deceduta alcuni anni addietro. Desideravo chiedere a Don Borra consigli circa la pubblicazione di un libro sulla vita del mio Nicola e sui miei colloqui con lui, del quale Don Eugenio si era spontaneamente assunto il compito della presentazione. Egli è stato largo di consigli e suggerimenti ai fini di tale pubblicazione. Poi con Don Borra abbiamo parlato a lungo di Nicola, che al suo spirito pronto a cogliere l'essenza dei messaggi provenienti dall'aldilà è apparso come una meravigliosa rivelazione. Le parole di Don Borra sono suonate per me come un'ulteriore conferma della santità di Nicola, e stamane ho avuto chiara in me la strada che dovrò seguire per ottenere, attraverso la constatazione della integrità fisica del suo corpo, la prova evidente della sua santità. Nei colloqui di ieri, Don Borra mi aveva pregato di chiedere a Nicola se l'interpretazione data da lui al messaggio di Gesù tramite Vera sui portatori di Gesù e Eucaristia, tabernacoli viventi, doveva essere considerata profetica o meno. Era un dubbio che lo assillava da tempo. E stamane Nicola: mamma, non tutto quello che vi viene comunicato dall'alto siete in grado di comprendere nel momento stesso in cui vi viene detto. È necessaria una fede semplice ed umile che sappia attendere. L'evolversi degli avvenimenti può dare luogo ad una interpretazione piuttosto che ad un'altra, per il fatto che c'è, nella realizzazione del progetto divino, una partecipazione umana, di cui Dio non può fare a meno, ferma restando la sua parola eterna e immutabile. Vedi, mamma, la Chiesa può avere bisogno dell'apporto dei laici, o perché i sacerdoti sono pochi in un mondo così corrotto, o perché la richiesta da parte degli uomini di Gesù, vita e salvezza, è talmente grande che non ci sono abbastanza sacerdoti per poterla soddisfare. Riguardo poi alla richiesta rivoltami il giorno prima da Don Borra di conoscere chi aveva macchiato il libro scritto dal Manelli su Teresa Musco, Nicola dice: «Non è stato uno scherzo di Teresa Musco, ma il nemico che mira a creare confusioni e dubbi nell'animo di Don Borra. Desidero ora illuminarti in maniera più chiara sui portatori della teca, sacerdoti o laici che siano. Devo precisarti a riguardo che non è la teca che fa di essi dei tabernacoli viventi, ma è l'amore che il cuore nutre per Gesù, che attrae l'amore infinito di Lui a donarsi ed a coabitare con la sua creatura. Come ti dicevo l'altra volta riguardo all'ostia che Eugenio portava con sé quando si è recato ad esorcizzare la nostra casetta. L'ostia non è che Gesù in stato di vittima, che non può quindi preservare il corpo dagli attacchi del nemico. Lo stesso è della teca che, anzi, con il portarla sempre addosso, si rischia di esporre Gesù ad ogni pericolo. Ecco perché la Chiesa ne autorizza l'uso solo in caso di necessità, per breve tempo e per uno scopo ben determinato». 29 aprile 1987. Stamane Nicola si rivolge per il mio tramite a Don Eugenio. Nicola: Eugenio, voglio riprendere con te il discorso sulla liberazione dalle forze negative attraverso l'esorcismo, ma esso non è per te, anche se a te è rivolto. Ti dicevo che in virtù del vostro sacerdozio, Gesù vi conferisce il potere di scacciare i demoni, potere grandissimo se consideri che essi, essendo puri spiriti, sono superiori alla natura umana e quindi capaci di dominarvi totalmente. Questo potere Gesù lo conferisce a tutti i sacerdoti indistintamente e non soltanto agli esorcisti autorizzati dalla Chiesa, anche se essa, nel suo infinito amore, cerca di aprire i loro occhi su di un nemico così poco conosciuto e quindi pericoloso, cercando di limitarne il contatto agli sprovveduti e imprudenti. Ma ciò non li esime dall'obbligo di ubbidire al comando di Gesù: «Vai, scaccia i demoni e libera le anime che implorano il tuo aiuto, perché tu solo sei in grado di farlo, tu solo possiedi questo potere che io ti ho dato espressamente». Tu non puoi rispondere che non vuoi intervenire perché hai paura di essere colpito, perché se un'anima sopraffatta dalla lotta col nemico si perde, la colpa è tua, in quanto, pur potendo, non sei andato in suo soccorso e quindi grave, anzi gravissima, è la tua responsabilità davanti a Dio. Ma ti dicevo pure che è necessaria la prudenza. Ti elencavo le armi necessarie per vincere: preghiera, digiuno, richiesta umile di aiuto ad altri fratelli, unione intima con Dio e poi abbandono totale in Gesù e Maria. Quando ti sei recato ad esorcizzare la nostra casa, tu eri stato avvertito che andavi incontro ad una sconfitta, ma anche ad una vittoria, e così è stato. Ora aggiungo che tutto è stato permesso da Gesù stesso, perché quella esperienza vissuta direttamente sulla tua pelle formasse ed arricchisse il tuo spirito sacerdotale. Non dimenticare come concludevo quelle considerazioni, quegli ammaestramenti. Noi guardiamo con infinito amore questi coraggiosi che si cimentano in una lotta con un nemico che non vedono e di cui non conoscono la potenza, per amore alle anime, e siamo a loro vicini e lottiamo con loro. 30 aprile 1987. Ero fin dal mattino in preda ad angoscia per alcune contrarietà che avevano creato in famiglia incertezze e preoccupazioni, minacciando di farci ripiombare in quello stato di grave tensione dal quale eravamo appena usciti. Ho chiesto aiuto a Nicola, il quale è intervenuto d'autorità anche se con infinita dolcezza. «Nicola, mamma, rasserenati. Io ti sono vicino, non temere. Ti ho tante volte detto che noi dominiamo totalmente gli spiriti maligni che vi circuiscono, vi attaccano, vi tolgono la pace, la serenità, causando spesso danni non solo allo spirito ma anche al corpo. Ne hai avuto la prova nei giorni passati. Guarda, Teresa, guarda soprattutto papà. Non vi siete resi conto che a Satana non importa niente che risolviate o meno i vostri problemi. Egli, il perverso, vuole distruggere ed annullare gli effetti della mia immolazione, lo scopo per cui ho dato la mia vita, ristabilire l'amore in seno alla nostra famiglia, riallacciare i legami affettivi che erano stati privati dalla forza vitale che li teneva uniti, fare rinascere il vero amore, l'autentico amore e con esso la fiducia. Ammirato in alto. E se pensate che basti eliminare la causa della discordia perché tutto torni come prima, vi sbagliate. Lui non demorde, vi creerà altre situazioni sconcertanti per mettervi l'uno contro l'altro, per distruggervi. L'unica strada è vincerlo nel vostro cuore, affidarvi totalmente a me che vi amo, mettervi nelle mani di Maria Santissima. Ti ripeto ancora che tutto possiamo contro di lui, ma abbiamo bisogno della vostra fede, anche di un briciolo di fede, ed operiamo in Dio grandi cose. È stata quella tua fede. Piccolissima fiammella che è rimasta sempre accesa anche quando infuriava la tempesta, che ha permesso al mio Dio di fare di un Nicola, che ti sfuggiva per non sentire parlare di religione, un santo. Ti ho suggerito un mezzo potente, l'acqua della grotta dell'Immacolata di Urzio. Essa è il segno visibile della vostra fede, che mette in moto la potenza liberatrice della Madre Santissima. Usala, mamma, dalla da bere a papà, a tutti i nostri cari. Soprattutto abbi fede nella mia parola e nei miei consigli. 2 maggio 1987. Riflettevo facendo amare considerazioni sulla trasmissione televisiva di ieri sera condotta da Enzo Tortora, Portobello, sui transessuali. Interviene Nicola e mi illumina, rivolgendosi ad Enzo Tortora. Lascia perdere, Enzo Tortora. Non ti avventurare in un campo così terribilmente melmoso e infido, quale è quello trattato da te, perché non sai dove finisce la sventura e dove comincia il vizio e il pervertimento dei sensi. Il vero malato ha il pudore del suo male e lo nasconde, cerca di uscirne fuori con tutte le sue forze, non ne fa una bandiera che sventola, come se fosse in possesso di un privilegio particolare a cui tutti debbono chinarsi. Ieri è venuta a trovarci Rosi, una cara amica della nostra famiglia, la quale mi ha dato testimonianza dei prodigi operati dalla miracolosa acqua della grotta dell'Immacolata di Urzio che le avevo data e che aveva sperimentata sulla sua persona. Ne sono stata felice per lei, ma soprattutto perché ho avuto ulteriore conferma dell'efficacia salutare di quell'acqua benedetta. 3 maggio 1987. Stamane Nicola, a seguito di alcune mie incertezze e perplessità, mi aiuta a capire qual è stato il disegno di Dio nei nostri confronti. Mamma, è tempo che tu ti abitui a vedere nel suo insieme il disegno meraviglioso di Dio di cui io e tu siamo stati protagonisti, a penetrare e leggere con fede e spirito puro le pagine di questo racconto che narra la potenza, la misericordia e l'amore infinito di Dio verso di me, verso di te, verso la nostra famiglia, a capire come siano stati marginali e nello stesso tempo essenziali il mio povero sì e il tuo piccolissimo briciolo di fede, l'uno e l'altro sorretti da lui, voluti da lui, ampliati da lui, a seguire, attonita e meravigliata, il cammino della mia anima, che è passata dalle tenebre di una vita spesa così, senza un vero impegno, nella indifferenza e nell'apatia, alla luce della verità che mi ha investito tutto ad un tratto. La metamorfosi che è avvenuta nel mio animo è paragonabile alla trasformazione del bruco in farfalla, del girino in un vertebrato. È vero. Antonella dice che non mi riconosce in quello che vado rivelando giorno dopo giorno a te. E come potrebbe, se il suo ricordo è rimasto al bruco o al girino? Dovrebbe seguirmi in quel mio cambiamento per riconoscermi, perché la farfalla è sempre nata dal bruco, la rana dal girino. 4 maggio 1987. Mi avviavo in chiesa e pensavo con tristezza che mio marito dimostrava di non avere più tanta fede nei consigli di Nicola e che così mi veniva meno la possibilità di influire sulle sue decisioni. Nicola, mamma, non ti affliggere. Sappi che io per agire non ho bisogno della fede di papà, anche se la desidero e la sollecito. Mi basta la tua. 5 maggio 1987. In seguito ad una nuova proposta da parte di quella signora che vuole acquistare la casa di Rocca e che ci aveva bloccato altre vendite, ancora intrighi, preoccupazioni, prese di posizione di Peppino, in contrasto con i suggerimenti di Nicola, ero triste e sconsolata e non sapevo quale fosse la strada da seguire. Il mio Nicola mi dice: «Mamma, affidala a Gesù e a Maria. Ben più grande è stata la tua fiducia in loro quando gli hai affidato la mia anima e la mia vita». Non dire che ne sei rimasta delusa, perché non conosci la gloria e la potenza di cui sono in possesso. Poi mi spiega perché non dobbiamo fidarci di quella persona che noi non conosciamo e che i condomini non vogliono neppure per vicine. Andremo incontro ad altre preoccupazioni e dispiaceri. Se non paga, cosa fai? Causa? 10 maggio 1987. Avevo ricevuto dalla mia amica Maria Pia una lettera che mi ha procurato dolore. Per l'incauto comportamento di Cecilia, nostra comune amica, erano sorti malintesi che potevano influire negativamente sui nostri rapporti di vera e salda amicizia. Stamane interviene Nicola. «Mamma, tra te e Maria Pia si è instaurato un rapporto d'amore molto forte. Lei ti è sempre stata vicina in tutte le vicissitudini dolorose della mia malattia, prima e anche dopo, con la preghiera, col conforto, con la sua presenza sempre vigile e disinteressata. Ora, mentre noi dal cielo vegliamo perché questa unione di anime diventi sempre più unita in Dio che vi ama, il nemico, al contrario, cerca con tutte le sue forze di dividere, ostacolare, creare dubbi. Ti dicevo l'altra volta che la nostra potenza in Dio è infinita, perché viviamo nel suo raggio di azione ed operiamo in Lui, per Lui. Ma ti dicevo altresì che il nostro limite nei confronti di voi, che vorremmo sempre vittoriosi, è l'incomunicabilità. Capisci ora quale dono grandioso e fortissimo è stato quello che Gesù ha dato a me, che vi amo, che così posso guidarvi e istruirvi, ed a voi che non siete più soli nel dubbio, della incertezza, e potete camminare spediti verso la luce vera? Comprendi ora perché Satana cerchi di attaccare questa fede in te, nei componenti della nostra famiglia e in tutti coloro che credono in me? Sì, anche in Maria Pia, anche in Bianca. Il suo scopo è duplice: spegnere una fonte di luce che vi guida e vi istruisce e rendervi deboli per meglio sopraffarvi e vincervi. Io desidero aiutare Maria Pia, ma lei è restia ad accettare i miei suggerimenti. È Cecilia che Gesù le chiede, anzitutto, di amare e di aiutare poi in tutti i modi, con esorcismi e preghiere comunitarie e liberatorie. Comprendi, mamma? Era soprattutto a te che Gesù chiedeva di amare Margherita, di perdonarla, di offrirti per lei, a te che eri l'offesa e ti rendeva responsabile della sua salvezza. Ed era per te un dono grande da parte di Gesù quello di darti questa possibilità di collaborare con Lui alla salvezza di quell'anima, un'anima che anche tu avevi offeso. 11 maggio 1987. Da tanto tempo mi chiedevo se la confessione è valida quando in essa mancano il pentimento e il dolore, e non avevo mai ottenuto una risposta soddisfacente. Questa mattina, senza alcuna sollecitazione da parte mia, Nicola mi istruisce al riguardo. Vedi, mamma, mentre nel matrimonio i ministri di questo sacramento sono gli sposi e solo essi determinano la validità o meno del vincolo, nel sacramento della penitenza i ministri sono il penitente che confessa i propri peccati e il sacerdote che, per il potere conferitoli direttamente da Gesù, in suo nome li rimette. Per la validità del vincolo del matrimonio invece sono indispensabili tutti quei requisiti di cui ti avevo parlato e che valgono per qualsiasi uomo e non soltanto per il cattolico. Per il sacramento della penitenza è indispensabile la fede, credere cioè in questo dono meraviglioso che Gesù dà alla sua Chiesa ed è solo in virtù di essa che sono rimessi i peccati. Ora ascoltami bene. L'avere offeso Dio dovrebbe generare pentimento e dolore, ma non è sempre così. Il più delle volte chi si accosta alla confessione lo fa come un atto abitudinario, come entrare in un bar e prendere un caffè. Quali sono gli effetti benefici del dolore perfetto? Il dolore perfetto cancella il peccato, anche grave, prima ancora che venga confessato, e l'anima veramente pentita viene immediatamente reinserita nel flusso vitale dell'amore misericordioso di Dio e nella sua intimità, fermo restando l'obbligo dell'accusa al confessore, perché Dio non annulla o svilisce il suo dono, mentre l'assenza di pentimento o di dolore annulla questi effetti benefici, ma non distrugge il principio per il quale questo sacramento è stato istituito da Gesù, che è quello di ridare la vita a colui che era morto a causa del peccato, e tutto ciò solo in virtù di quella fede che spinge il cristiano ad inginocchiarsi davanti al ministro di Dio per confessargli le proprie colpe. Se il dolore generato dal pentimento spingesse l'anima a quel confessionale, quale luce meravigliosa la investirebbe? Sarebbe una nuova creazione nello spirito e una pioggia di doni si riverserebbe su di essa, mentre tutto il cielo esulterebbe felice. 13 maggio 1987. Altre illuminazioni di Nicola sul matrimonio. Ascoltami, mamma, come ti dicevo l'altra volta, mentre per la validità del vincolo matrimoniale sono indispensabili tutti i requisiti che ti avevo elencati: amore totale, libertà da impegni precedenti, eccetera, non è assolutamente indispensabile la convalida della Chiesa. Pensa ai milioni di uomini non cattolici che pure sposano, hanno figli e vivono in perfetta armonia con il Creatore. Come sai, Gesù ha fatto alla sua Chiesa il dono dei sacramenti, dono particolarissimo, che la pone al di sopra di tutte le umane istituzioni, poiché è il centro da cui rifulge la santità del suo fondatore, Gesù Cristo, e da cui si irradia la via che, attraverso il riscatto e la liberazione, conduce al Padre. Pensa al sacramento del battesimo che libera l'uomo dalle nefaste conseguenze del peccato d'origine e lo fa come nuovo. Pensa al sacramento della confessione che dà al sacerdote il potere di rimettere i peccati. Pensa al sacramento dell'Eucaristia che addirittura innesta l'anima della creatura al creatore e pensa che fra i sacramenti c'è anche quello del matrimonio. Il matrimonio, voluto da Dio come fatto naturale ai fini della procreazione ed elevato da Gesù a sacramento, benedetto espressamente da Lui attraverso la sua Chiesa, acquista quella forza, quel potere santificante che permetterà agli sposi di superare tutti gli attacchi del male e di realizzare quella unità di cui Gesù parla nel Vangelo fino a che la morte non divide. Quindi, se il cattolico desidera che il suo vincolo matrimoniale voluto e benedetto inizialmente da Dio stesso, tale si mantenga per tutta la durata della vita e vittorioso superi tutte le avversità che purtroppo dovrà affrontare, capirà da sé come non può rifiutare il dono che Gesù, attraverso la sua Chiesa, gli offre, dono di infinito amore. 14 maggio 1987. Quella di ieri sera è stata una giornata particolarmente dolorosa per me. A cena, a stento riuscivo a nascondere il mio stato d'animo, mentre Antonella, che era venuta da noi, era serena e, rivivendo quasi con gioia i suoi anni vissuti accanto a Nicola, era lei a consolarmi. Ho provato fuggevoli sensazioni di perplessità che non ho avuto il tempo di approfondire. E di notte, Nicola: «Mamma, ieri è stata una giornata pesante per te. A volte istintivamente eri attratta da quelle stupende rose che il tuo amore non fa mancare davanti alla mia foto ed eri immersa nella contemplazione della loro bellezza, provandone ristoro e pace. Avevi dimenticato che nel coglierle ti eri punta e che quelle spine ti avevano procurato un vivo dolore. Così è stato per Antonella. Io, dal suo ricordo dei giorni felici vissuti con me, ho tolto le spine che la facevano soffrire ed esso è diventato per lei come un'oasi, come un rifugio, dandole pace serena e gioiosa. E poi rivolgendosi ad Antonella, perché vedi, Antonella, ogni giorno che passa appartiene già al passato e tu come ogni essere sulla terra vivi, ma proiettata nell'altra vita, quella che non ha più fine. Io ti ho solo preceduto e noi continuiamo ad amarci perché l'amore che ci univa allora non è mai stato interrotto, anche se in me, già sulla terra, nell'immolarmi per amore tuo, aveva perso molte scorie, ma solo qui è diventato possente. Ti ricordi quando ti dissi che ti lasciavo un dono simbolico, una fiamma che sempre avrebbe bruciato? Era di questo amore che ti parlavo. Sii serena, Antonella mia, sempre più mia. Io ti sono vicino. Il mio amore per te ha superato il tempo. Nessuno può più spegnerlo. Esso sarà il tuo conforto, il tuo rifugio, anche se lo donerai agli altri. È solo un dono che farai loro. 23 maggio 1987. Per Enzo Tortora. Mio Signore e mio Dio, attraverso il tuo spirito hai fermato la mia attenzione e squarciato il velo che avvolge questa creatura a te particolarmente cara, servendoti della mia povera penna perché tu possa arrivare fino alla sua anima. Povero, ma tanto povero Enzo Tortora. Non eri abbastanza difeso. E sei caduto una prima volta vittima dei tuoi nemici, poi, per cercare di liberarti dai primi, ti sei dato anima e corpo ai secondi, che tu credevi liberatori, ma in realtà erano i peggiori, perché ti hanno dato sì la liberazione dal carcere, onori politici, il ritorno alla TV, eccetera, eccetera, ma a quale prezzo? Enzo Tortora, la tua anima. Sai che cosa è l'anima, Enzo Tortora? È quella parte di te che permea di sé tutta la tua vita e che sopravvivi al corpo, essa è eterna, incorruttibile, è particella di Dio stesso e per diritto dovrebbe tornare alla fonte da cui proviene solo se tu lo vuoi. Grande, grande responsabilità, grava sulla tua volontà, sulla tua libera scelta, sulla tua accettazione, sul tuo rifiuto di Dio, altro che coerenza, amico mio. Sai cosa vuol dire perdere Dio per sempre? Pensa a tutti i contrari, al bene perfettissimo, alla luce più fulgida, le tenebre più fonde, dove manca qualsiasi benché minimo riverbero di luce, alla pace e il terrore, alla giustizia che è amore e l'ingiustizia, all'amore l'odio e tutto questo eternamente. Enzo Tortora, anche se tu fossi dotato di una fantasia eccezionalissima, non potresti mai avvicinarti ad una realtà così terribile che esula dalla nostra capacità umana di intendere. Così come non possiamo assolutamente recepire la gioia che Dio riserva ai suoi eletti, e non saranno certo le alchimie a liberarti da quelle pene, ma credimi, anche lui è una povera pedina di Satana, terribilmente irretita, ed anche la sua anima geme, e come? Guarda con occhio critico, ti pare che tu valessi tanto da suggerire sistemi così terribilmente amorali per la tua liberazione? Pietà, giustizia. Come sei ingenuo. Non pensi ai milioni di innocenti che languono in varie prigioni di tutto il mondo e che non c'è nessuno che li salvi? Essi volevano non solo la tua anima, ma attraverso te, attraverso quel fanale sul mondo, la televisione, altre anime, tante anime, corrotte dagli osceni programmi di cui ti sei fatto mallevatore. Povero mercatino del venerdì, il tuo primo spettacolo che gli onesti vedevano con tanto piacere. Ora, che cosa sei diventato? Subdolo, sottile, perverso. Propaghi un credo che non è del tuo Dio. Chiami incoerenti coloro che si sono fermati in tempo davanti all'abisso e non ti accorgi che tu corri veloce verso di esso. Dio ti ama, Enzo Tortora. Ascolta il suo richiamo. Sei ancora in tempo. Puoi farcela solo che tu lo voglia. Io, piccolo granellino di polvere, ti sarò vicina con la preghiera, con l'offerta del mio quotidiano soffrire e inviterò altre anime a farlo, te lo prometto. Con gioia, Paola. Posso confermare che Enzo Tortora, prima di morire, si è riconciliato con Dio, ha dato la sua testimonianza di fede, si è confessato ed ha ricevuto i sacramenti. 23 giugno 1987. Stamane sono andata con mio marito al cimitero a trovare Nicola. Ad un tratto ho sentito nei pressi della sua tomba un odore sgradevole, come di qualcosa che vada in corruzione. Anche una signora che era andata a pregare sulla tomba del fratello aveva sentito quell'odore e ne aveva avvertito il custode del cimitero. Era ben chiaro che l'odore proveniva da una tomba vicina. Al ritorno dal cimitero mio marito mi ha espresso il suo dubbio che l'odore potesse invece venire non dalla tomba accanto, ma proprio da quella di Nicola. Sono rimasta di ghiaccio. Gli ho risposto che la mia fede non mi consentiva di avere di questi dubbi. Ero certa dell'integrità del suo corpo che doveva confermare la sua santità. Più tardi è intervenuto Nicola. Mamma, sii ben ferma nella tua fede. Io più che mai ho bisogno della tua fede, quella stessa che mi ha aiutato a pervenire alla gloria. Tu non sai quanto bene potrò fare per mezzo di essa. È Gesù stesso che te la chiede. 10 luglio 1987. Ieri sera Antonella, nel riferirmi del suo incontro con persona a noi cara, mi ha dato conferma di quanto sia ancora lontana dalla vita dello spirito e ciò mi ha profondamente rattristata, anche se mi sono trovata in seria difficoltà per formulare un qualsiasi giudizio. Stamani, Nicola. Vedi, mamma, Antonella possiede quel sano equilibrio umano che la rende obiettiva nei suoi giudizi, ma le manca la visuale spirituale della vita, che renderebbe armoniosa la sua personalità e quindi più idonea ad affrontarla nelle inevitabili difficoltà che essa comporta, mentre in Teresa ed anche in Pier Giorgio è stata loro sottratta dal nemico quella chiarezza, quella luce, per comprendere la realtà del mondo che li circonda, impedendo loro un giudizio su persone e cose. Ma si è fatta in loro più viva la realtà spirituale che li spinge, attraverso una loro specifica volontà meritoria, a cercare un compenso che in un certo qual senso equilibri la carenza di attenzione e di amore verso i più prossimi. Ma tutto ciò attraverso una lotta interiore che non è delle più facili. Nicò, ma pensi che riusciranno a stabilire quell'armonia totale in loro stessi che tanta gioia e tanta pace darebbe a tutti noi? Mamma, prega, prega sempre. Non c'è altra via. Avevo letto su Maria Valtorta un giudizio quanto mai severo del padre sui genitori di oggi che mi spingeva ancora verso il turbamento e l'ansia. Nicola, mamma, fermo restando come quei lamenti di Dio Padre siano non solo veritieri, ma terribilmente attuali e tutti i genitori, compresi Filippo, Anna, Laura, Teresa, eccetera, debbano scolpirli nel loro cuore. Ciò non riguarda specificamente Maria Alessandra, che il cielo avvolge di un amore di predilezione, a cui deve fare eco la vostra preghiera costante di invocazione. 20 luglio 1987. Ero in apprensione per la mia nipotina Maria Alessandra, che mi sembrava godesse di troppa libertà, per i pericoli che ciò indubbiamente comporta. Mille timori impegnavo nel mio spirito alla ricerca di possibili soluzioni, ma mi accorgevo che ero sola, con i pensieri che rimuginavo nella mia mente, pensieri soltanto umani, senza alcuna luce, alcun richiamo dall'alto. Ad un tratto Nicola, mamma, lo sai che quando sei turbata io non posso comunicare con te? Vuoi risolvere da sola tutti i problemi? Non lo sai che senza il nostro aiuto nulla potete? Di anzitutto ad Anna che è la madre della bambina che abbia fede, ma una fede vigile ed attiva e che curi molto il suo rapporto d'amore con lei. 3 agosto 1987. A tavola era sorta una discussione che risentiva dell'atmosfera di tensione e di stanchezza e che vedeva in contrapposizione Laura e Maria. Oggetto, Maria Alessandra, conversazione che coinvolge anche i genitori di Flavio e che mette in cattiva luce Laura. Nicola immediatamente interviene. Mamma, difendi Laura. Voi nei vostri giudizi usate il vostro stesso metro, ecco perché sono quasi sempre errati. E poi, Laura, nei riguardi dei suoceri nutri affetto e rispetto. Se così non fosse, perché dovrebbe esternare a te quei sentimenti? 7 agosto 1987. Ero nell'angoscia più grande. Nicola, mamma, non è vero che non sai amare. Il tuo è un amore sofferente per papà, per i miei fratelli, al quale ora si è aggiunto quello per Maria Alessandra. Non dimenticare, mamma, che ogni preghiera che parte dal cuore non resta mai senza risposta. Che la tua preghiera sia costante come la tua fede. Non dimenticare che è bastato un briciolo di fede perché Gesù operasse in me un cambiamento così rapido e radicale. Non pensi che la potenza di Dio e il suo amore infinito possano inviare a protezione di Maria Alessandra schiere infinite di angeli? Accresci la tua fede ed abbandonati totalmente a Lui. 12 agosto 1987. Pensando ai pericoli che corre Maria Alessandra, di notte improvvisamente chiedo a Nicola: Nicò, ma tu sai cosa è successo ad Emanuela, la figliuola di quel diplomatico del Vaticano che è stata rapita e della quale non si è saputo nulla? Nicola: Certo, mamma, noi in Dio tutto vediamo come in uno specchio, ma non ci è consentito svelare il mistero che avvolge quella ragazza, perché Dio nel suo infinito amore, per non aggiungere altro dolore al cuore dei familiari già tanto provati, copre ogni cosa con un velo di oblio. 18 agosto 1987. Nicola, mamma, l'altro giorno mi hai chiesto lumi circa la situazione di attrito che si è determinata fra Laura e il marito a causa dei genitori di lui, ed io sintetizzai il tutto con la frase di Gesù che ne è la chiave: ed essi lasceranno il padre e la madre, e i due saranno una cosa sola. Ora voglio esserti più preciso perché tu possa essere di aiuto non solo a loro, ma a tutti coloro che spesso, senza rendersene conto, sono la causa di siffatte situazioni. Le parole di Gesù devono essere prese nel loro senso più profondo, perché fino a quando i due non recidono il cordone ombelicale che li tiene uniti ai loro genitori, non potranno mai fare dei loro animi e dei loro corpi una cosa sola. E bada bene, mamma, che questo non vuol dire che non debbano più amare i loro genitori, anzi, li debbono onorare. E diventa un amore ancora più perfetto. Li debbono proteggere, sostenere, aiutare, ma tutto questo mai in contrapposizione al nuovo nucleo familiare che deve essere l'asse portante della loro esistenza. Imporre agli sposi la presenza dei genitori per un periodo piuttosto lungo, senza un vero stato di necessità, venendo in tal modo a turbare la loro intimità e capovolgendo abitudini e ritmo di vita, e poi pretendere prudenza e sensibilità, è proprio un grave errore che spesso si paga molto caro. Tu non sai, mamma, quanti matrimoni sono falliti e falliscono a causa dei genitori che poi sono i primi a soffrirne e a piangere. Fai leggere queste considerazioni al marito di Laura. Non so se egli le accetterà o se si barricherà dietro l'egoismo della moglie, ma se sarà tanto umile da accettarle fino in fondo e con esse la luce che attraverso me il Signore fa a lui arrivare, avrà vinto la battaglia. Del resto, è bene che egli sappia che Laura ha molto rispetto dei suoceri e nutre per essi un affetto indiscusso e profondo, come ha dimostrato in tanti anni e in diverse circostanze. Adesso a Maria. Volersi bene e stare vicini non significa necessariamente vivere sotto lo stesso tetto. Mi comprendi, Maria? 19 agosto 1987. Erano stati a cena con noi Cenzina, Giorgio, Maria Tecla. Si era parlato del fidanzato di Maria Tecla e, come al solito, aveva generato opinioni e perplessità varie. Promisi loro che avrei tanto pregato Nicola. Così feci durante la notte. Era un'implorazione pressante e molto sentita. Voglio tanto bene a questa mia nipotina. Dimmi, Nicola, cosa deve fare Maria Tecla? Deve sposare Filippo? Silenzio. Rifeci la domanda ricordandogli che si trattava della sua cuginetta, a cui lui aveva sempre dimostrato affetto e simpatia. Ancora silenzio, e poi: Nicola, tanto mamma, noi vi doniamo dei lumi per sapervi orientare e voi fate di testa vostra. Si si riferiva anche ad altre circostanze mie. Allora, deve lasciarlo ora, perché altrimenti soffrirà di più. 21 agosto 1987. Questa volta è Gesù che mi parla. L'altra notte, attraverso Nicola, orientavo il vostro giudizio perché non commetteste ingiustizia. Ho voluto farti comprendere quali devono essere i rapporti tra i coniugi nei riguardi dei loro genitori e quali i doveri che ne scaturiscono, e ciò per evitare spiacevoli situazioni di incomprensione e spesso di ingiustizia. Vi ho liberati da false interpretazioni di egoismo, insensibilità che, minando l'intimità e la reciproca stima, rendono difficile il rapporto coniugale, il solo che deve essere prioritario. Ora voglio dare ulteriori lumi, fermo restando quanto finora ho rivelato, affermando che se uno dei coniugi, liberamente, perché il suo cuore non incrudisca e senza imposizione alcuna da parte del compagno, volesse offrire particolari atti di amore ai suoceri o ai propri genitori, gli verrebbero ascritti in cielo come atti di virtù. 22 agosto 1987. Stamane mio marito mi ha chiesto se per il secondo anniversario della morte di Nicola Antonella sarebbe stata presente alla funzione in chiesa. E alla mia risposta negativa ha provato tanto disappunto e dolore, dolore che ha comunicato in pieno anche a me. Nicola è intervenuto immediatamente. Mamma, no, sarebbe una crudeltà inutile. Il ricordo di Antonella è rimasto affissato ai momenti terribili della mia agonia e del mio trapasso e non ha spaziato come in te, come in tanti altri che credono veramente in una realtà trascendente che ci vede uniti ancora più di prima. Mamma, non farle mancare il tuo amore, ne ha tanto bisogno. E poi i vostri sacrifici in suo favore saranno ben remunerati in cielo.